seconda puntata podcast di I Amazones. In questa puntata ci preoccuperemo di confrontarci su un testo, quale Una donna di Sibilla Leramo, pubblicato nel 1906. E io e Cristina, questa volta, come sempre,
eccoci
un podcast
qua.
Esatto, e a due voci femminili. Parleremo, appunto, ci confronteremo riguardo questo testo. In sottofondo sentite Nada con Guardami negli occhi, che secondo noi riassume va bene l'essenza di questo testo e soprattutto come le donne, dopo aver subito violenza e vivendo sotto un patriarcato, iniziano in qualche modo a interiorizzare ancora di più un senso di colpa, cercano di liberarsi da questo mondo che le fa vivere in cattività, e come di fatto Sibilla Leramo in questo testo è assolutamente prezioso, secondo me. Immagino anche secondo
sì,
te.
Sì, a me è piaciuto moltissimo e lo consiglio a tutte le donne che stanno vivendo un matrimonio infelice, una situazione infelice proprio dal punto di vista sentimentale, perché è confortante.
Sì, è sicuramente un testo che, come abbiamo detto nella puntata di I Amazones di lunedì, è un testo in cui vengono affrontate in realtà più tematiche molto importanti: la violenza sulle donne, il ruolo delle donne all'interno della società patriarcale, che sono costrette fondamentalmente a tenere la testa bassa, a far silenzio, a non essere indipendenti, a loro imposto, come ancora oggi in realtà, il ruolo di moglie e madre, e di come effettivamente tutto questo lo interiorizziamo fin dalla nostra infanzia. Infatti non è un caso che in questo flusso di coscienza, che è questo romanzo di fatto autobiografico di Rina Faccio alias Sibilla Leramo, esatto, emerga appunto già fin dall'inizio del primo capitolo una sindrome di Stoccolma nei confronti del padre, questa sorta di complesso d'Elettra in realtà più che edipico, in cui di fatto lei prova questo forte amore nei confronti del padre, al quale, nonostante sia lui stesso artefice e complice della sua sofferenza, della violenza che lei ha subito, continua, diciamo, a mitizzare, a renderlo l'eroe della sua storia a fasi alterne, ma rimane una costante all'interno di tutto il testo. Quindi, insomma, non diamo voti, perché forse il voto all'interno di questo testo, insomma, forse non ha così senso, però insomma, direi che per entrambe è un testo, come detto, molto importante, un testo che forse non è definibile come femminista tout court, ma in cui emerge proprio quella sorta di autocoscienza che sarà forte e potente negli anni 60 e negli anni 70 in tutto il mondo, quando quindi il movimento femminista inizia a prendere piede in maniera era differente dal femminismo di rivendicazione che era stato nell'Ottocento e nel primo Novecento.
Tra l'altro, essendo Una donna di Sibilla Leramo un testo del 1906, quindi un testo molto antico rispetto ad oggi, e in realtà è molto scorrevole e non è per nulla ampolloso, e ha una terminologia molto moderna, almeno io ho trovato, facile da seguire, concetti molto moderni, per cui un libro assolutamente godibile ancora oggi.
Assolutamente sì, non è un caso che sia insomma considerato ancora oggi il suo capolavoro, ed è un libro che è stato ripubblicato moltissime volte, e quindi ci riconosce anche a suo modo il fatto che questo testo, come abbiamo visto anche nella puntata proprio su Sibilla Leramo, sia un testo che è profondamente legato anche all'attualità, ahimè, allo stesso tempo, in quanto le cose in realtà non sono esattamente cambiate.
Allora, come diceva Giorgia, è un testo che inizia immediatamente con un flusso di coscienza. Non ci sono nomi propri, lei non si chiama in nessun modo, non chiama il marito in nessun modo, non chiama il figlio in nessun modo, ma semplicemente con dei nomi comuni. Allora, ed inizia con la sua infanzia, tutto sommato serena, con questa adorazione del padre che lei vede come emblema di forza, emblema di vitalità ed emblema in un qualche modo anche di perfezione, contrapposto alla figura della madre, che invece è una figura fragile, perennemente tormentata, depressa, e che ad un certo punto tenterà il suicidio e verrà poi internata in manicomio.
Esatto. Ci ricorda anche Sibilla Aleramo in questo testo come effettivamente, come abbiamo già detto, questo rapporto di odio-amore nei confronti della madre, che diventa poi figura secondaria, ricordandoci come quali danni ha fatto tra i tantissimi il patriarcato nel ribaltare appunto i valori, la simbologia del materno nel matriarcato, e quindi quel rapporto tra madre e figlia è importantissimo, tra donne di più generazioni, in cui c'era stima e rispetto e amore, e insomma uno stato in cui non gerarchico, non tirannico, in cui, come detto, però il rapporto fra donne era fondamentale, il rapporto con la madre, quindi con colei che ha dato la vita, ma così come tutte le altre donne che madri non sono state, e andava benissimo così, con le altre bambine, ragazze e donne delle diverse generazioni, insomma. E come in questo testo effettivamente il rapporto con la madre si dimostri invece conflittuale, come abbiamo visto anche nella puntata su Andrea Dworkin, di come le donne nel corso sotto il patriarcato, fondamentalmente le ragazze, le figlie, finiscono o col ritrovarsi nei valori della madre e nell'interiorizzazione della misoginia, o quindi vedendole come degli esseri passivi, anche loro si rivedono in questi esseri passivi, quindi vogliono essere mogli e madri, o una vera e propria diciamo, rivalità, scontro feroce fra le due che porta poi a un distacco. In questo testo vediamo come effettivamente in questo flusso di coscienza lei veda la madre come un essere che si è votata completamente al sacrificio, una donna che non è riuscita a distinguere, a suo parere, il suo essere donna dal suo essere madre, ma vediamo come la stessa poi, ahimè, finirà con l'entrare all'interno di questo circolo vizioso e non riuscire a mantenere la distinzione perché il patriarcato non ce lo permette, non ci permette di essere individue uniche, autonome, e essere più cose tutte insieme e allo stesso tempo poter dire anche di no alla maternità, di no al matrimonio e così via, ma soccombere a tutto questo. Non è un caso che infatti in uno degli ultimi capitoli, quando Rina Faccio, alias Sibilla Aleramo, decide di definitivamente separarsi dal marito stupratore, pensa che l'unica a cui potrebbe confidare e avere consiglio è la madre. Quindi, di nuovo, questo rapporto conflittuale alla fine in qualche modo fa emergere anche questa sorta di richiesta d'aiuto, perché troverà le lettere della madre, i diari della madre, in cui la stessa madre avrebbe voluto separarsi dal marito, quindi dal padre di Sibilla Aleramo, perché sentiva che lui non l'amava. Ricordiamo che il padre tradirà la madre di Sibilla, e lei quindi, insomma, come piace sempre raccontare al patriarcato, tenterà il suicidio per questo. Invece il suicidio, insomma, le donne lo ricercano proprio perché, insomma, in questo stato di oppressione non si riesce a vivere. Quindi quando si pongono tutte le proprie speranze in qualcosa che di fatto non ci permette di emergere, di realizzarci come il matrimonio o la maternità, si cerca appunto una via di uscita, e la via di uscita più veloce, nel caso specifico il suicidio. E di come effettivamente la stessa madre di Sibilla, quindi è una ruota che gira e che si ripropone, avrebbe voluto separarsi, ma era rimasta per i figli, e quindi di nuovo il sacrificio della donna nella maternità.
Sì, ricordiamo, cosa che forse, non è finora chiara, che Una donna è un libro autobiografico in cui Sibilla Aleramo racconta per filo e per segno la sua vita, la sua storia fino all'età più o meno dei 30 anni, fino alla svolta in cui decide di lasciare il marito, e quindi separarsi e purtroppo perdere anche, la tutela del figlio con questo.
Esattamente, non è un caso che infatti in uno dei primi capitoli, nelle prime pagine, dirà, riferendosi al destino della madre, che sente poi come suo destino, dopo che, ricordiamo, stuprata, è stata costretta al matrimonio riparatore con il suo stupratore, e dirà: amare, sacrificarsi e soccombere. Questo è il destino suo, cioè della madre, e forse di tutte le donne.
Sì, e in un altro punto definisce questo destino una mostruosa catena, è una famosa
Esattamente.
definizione che c'è in una donna.
Esattamente, quindi è un testo assolutamente brillante, a mio avviso, per il fatto che è così onesto, così genuino, emerge effettivamente non una reale costruzione di sé, ma è in questo flusso di coscienza. Rina Faccio, alias Sibilla Aleramo, e Rina Faccio più che Sibilla Aleramo in sostanza, quindi emergono veramente tutti i contrasti dentro di sé, le contraddizioni, il dolore, la rabbia che ha nei confronti di questo marito stupratore, nei confronti del padre che l'ha costretta a questo matrimonio, che l'ha costretta poi fondamentalmente a lasciare gli studi per...
Sai però che cosa è emerso dalla mia lettura? Che alla fin fine non è stato tanto il padre a costringerla al matrimonio riparatore quanto lei stessa, questo bisogna ammetterlo, perché lei si era autoinculcata al pensiero di essere affascinata da quest'uomo, certo, che aveva avuto con lei un rapporto molto breve, fugace, violento, che lei descrive tra l'altro senza patetismi e in un modo molto brusco in un certo punto.
Sì, è molto cruda nelle sue descrizioni, senza dubbio, nel senso, questo rapporto, questa sindrome di Stoccolma con il padre, nella mia lettura quantomeno, mi porta a pensare come la storia di tante altre donne, dopo che hanno subito una violenza, ricercano fondamentalmente degli esempi, dei capisaldi, ricercano un certo tipo di approvazione e quindi in una maniera o nell'altra, nel suo caso, come in realtà nella maggior parte dei casi, lo vediamo in maniera totalmente attuale, quanti casi di, insomma, di violenza sulle donne ancora oggi vengono, insomma, vengono sottoposte le donne e la loro parola non vale mai nulla, o quantomeno devono esserci almeno 100 donne contro un uomo perché la loro parola abbia un minimo di valore, o il patriarcato, gli uomini che lo compongono siano costretti ad ascoltarla. Nel caso di Rina Faccio, infatti, effettivamente in questo testo emerge, e questo l'ho trovato molto interessante, questa sua rabbia nell'aver subito la violenza, che però si trasforma in un'accettazione, una ricerca violenta anche di accettazione di quello che le è successo, come dire, è successa una cosa talmente brutta ma non posso pensare che sia così brutta, devo riuscire ad andare avanti, quindi devo pensare che quest'uomo in realtà mi piaccia, che non abbia fatto niente di male.
Sì, esattamente.
E quindi questo modo assolutamente che come detto è attuale e fuori dal tempo, che appartiene a tutte le donne sotto il patriarcato, di reagire in una certa maniera a una violenza, a un qualcosa di terrificante che è accaduto, cercando di rialzarsi, quindi di alzare la testa, cercando di non buttarsi giù, cercando di pensarsi non come vittime per tutta l'esistenza, ma come se si fosse state parte di tutto quello che è successo, come se noi come donne in realtà avessimo effettivamente il potere di cambiare le cose, avessimo il potere di cambiare le nostre esistenze e che alcune cose terribili che ci accadono in realtà o le abbiamo meritate o in una maniera o nell'altra le abbiamo anche volute, mettiamola così.
Ecco, ed il libro prosegue quindi con la descrizione interiore di 10 anni di matrimonio infelice con quest'uomo, con questo suo marito, e davvero merita la pena di leggere tutti i momenti di sconforto e di rabbia, come diceva Giorgia, e di disperazione legati appunto alla convivenza forzata con un uomo con cui non ha nulla in comune lei, e un uomo tra l'altro anche violento, che spesso e volentieri la picchia, gelosissimo, che la tiene reclusa in casa.
Esatto, non è un caso che effettivamente quando lei riesce a trovare la forza di separarsi, di chiedere la separazione, così come tante donne ancora oggi, inizia a farsi qualsiasi tipo di, insomma, di pensiero con se stessa, dicendo sto facendo bene, no, ma devo essere, insomma, più accondiscendente, dovrò cercare di dirlo in una certa maniera così che lui non possa essere aggressivo, devo, quindi le donne che cercano in una maniera o nell'altra di rivendicare qualcosa per se stesse, qualcosa di assolutamente giusto, nel suo caso specifico la libertà da questo uomo, e liberando non soltanto se stessa ma anche il figlio Walter, che non viene, come hai detto tu, nominato in ogni caso, e lo fa quindi cercando, facendosi qualsiasi tipo di problema fondamentalmente nel richiedere questo, e quello che riceverà di nuovo sarà una porta in faccia, sarà lui che la ricatterà minacciandola, dicendole che lei non avrà mai alcun diritto sul figlio, che se lei avesse deciso di andarsene di casa poteva dire addio al figlio per sempre, e quindi per un certo periodo lei si sente costretta a ritornare di nuovo per amore del figlio, per quel sacrificio, quel desiderio, non desiderio di sacrificio, di ogni donna quando poi è obbligata alla maternità nei confronti dei figli, nel caso specifico di suo figlio, per non lasciarlo nelle mani di questo individuo.
Sì, e tra l'altro Rina Faccio, alias Sibilla Leramo, in questo libro autobiografico descrive assolutamente l'amore profondissimo per questo bambino, una sorta di simbiosi che va ben oltre il periodo neonatale, un'intesa d'anime che non riesce assolutamente a avere con suo marito, ma riesce a avere con il figlio, che sembra un bambino molto precoce dal punto di vista emotivo.
Sì, quello sì, e allo stesso tempo, come abbiamo detto già nella puntata su Sibilla Leramo, quindi anche per quanto riguarda la vita di Rina Faccio, al di là di una donna che in ogni caso riporta fatti realmente accaduti e quello che lei ha provato, è vero anche che deve, così come sperare o cercare di pensare che il rapporto con questo marito in qualche modo l'abbia desiderato anche lei, che sia un rapporto non così terrificante, eccetera, nel pensare anche dopo il primo aborto che... insomma, questo figlio che poi arriverà è effettivamente voluto, effettivamente desiderato, che questo amore con il figlio, questa relazione con il figlio potrà essere una nuova relazione di nuovo, pensando al padre che lei ricorda nel momento dell'infanzia come un rapporto idilliaco di amore e di stima, e lei pensa quindi fondamentalmente di poter con il figlio riottenere tutto questo. Di nuovo stiamo parlando di pensieri di una bambina che vede nel padre un eroe quando un eroe in realtà non lo è davvero, e infatti dirà: io scontento di me stessa, il rimprovero della parte migliore di me che avevo trascurato, di quel mio io profondo e sincero, così a lungo represso e mascherato, in me la madre non si integrava nella donna. Quindi di nuovo questa lotta, questo conflitto, questa conflittualità nei due ruoli, quindi nel suo voler essere una donna indipendente, essere la giornalista e avere una professione, sentirsi autonoma anche da quel mostro che era il marito, e allo stesso tempo dover essere madre, perché quindi l'obbligo di essere madre le imponeva in una maniera o nell'altra anche ad amare questo figlio, quindi questo sentimento per il figlio doveva essere in una maniera o nell'altra istintuale, naturale, quindi non qualcosa di costruito, e quindi questo conflitto anche all'interno del libro emerge, quindi questa sorta di sacrificio che lei poi porterà avanti è anche frutto di questa imposizione della maternità come qualcosa che lei deve sentire, perché se non lo sente allora c'è qualcosa che non va in lei, insomma, doppiamente.
A me nella lettura del libro ha dato l'impressione che lei il ruolo di madre lo sentisse molto, cioè lo sentisse proprio in modo naturale, cioè io ho percepito un amore sincero nei confronti di questo bambino, tu no?
Te l'ho detto, per me è stato insomma a fasi alterne, nel senso era anche molto spesso, come anche in questa citazione emerge, questo stato anche di conflitto con se stessa, perché si è ritrovata comunque in un ruolo, quello di moglie, già insomma a 17 anni dopo lo stupro avvenuto a 15 anni, che non voleva, perché lei avrebbe pensato tutt'altro, e quindi tutte le sue speranze finiscono inizialmente nella maternità, poi senza dubbio questo rapporto con il figlio, questa volontà e questo desiderio di essere una buona madre per lui emerge, anche questo sentimento, questa preoccupazione nel salvarlo dal padre, che lei anzi in alcuni punti dice che il figlio anzi non lo considerava neanche quasi suo padre, lo vedeva come una persona burbera, una persona dal quale non prendere esempio pur essendo molto
piccolo.
Sì,
un individuo che riusciva solo a far piangere la mamma.
Esatto, esattamente, quindi anche questo rapporto molto forte con il figlio, però io ovviamente dando una lettura mia personale anche così legata al femminismo radicale, mi viene da pensare come in alcuni punti emerga proprio anche questa sincera necessità e desiderio da parte di Rina Faccio, alias Sibilla Leramo, di ritrovare nel rapporto con il figlio un rapporto veramente di madre e figlio fortissimo, potente, che possa in qualche modo rivalutare, ribaltare una vicissitudine che data appunto dalla violenza, dallo stupro iniziale, e quindi, come a dire, da qualcosa di orribile è nato qualcosa di buono, e questo qualcosa di buono, insomma, ero destinato a tutto questo, eccetera. Quindi di come funziona la mente delle donne dopo aver subito una violenza e così via, cioè non è un caso che poi Rina Faccio, al di là della Sibilla Aleramo descritta in una donna, cercherà poi una vita women, una vita con diversi uomini, per in qualche modo ricercare, reiterare un rapporto d'amore che non aveva mai vissuto, una ricerca di approvazione, di nuovo ricordando un po' il padre. Durante tutta la sua vita si metterà anche con uomini molto più giovani di lei, proprio per cercare di nuovo di intrecciare relazioni con uomini, pensando che l'uomo giusto ci sarà, quel principe ci sarà, quindi non, gli uomini non sono tutti merda fondamentalmente, e sicuramente non poteva esserlo suo figlio. Infatti ricordo che una mi aveva, insomma, non mi aveva lasciata così, come dire, indifferente una parte del testo in cui lei si rende conto che in sostanza il figlio doveva per forza di cose essere la parte buona di sé, e che lei non poteva essere allo stesso tempo soltanto madre per dare a lui il buon esempio, quindi doveva essere anche non soltanto, come lei riteneva, sua madre votata al sacrificio e basta, perché le donne votate al sacrificio e basta, insomma, secondo la sua analisi, non avrebbero comunque portato a la crescita di figli buoni, dolci, gentili, cosa che lei ovviamente si aspettava dal figlio. Quindi le colpe di nuovo delle madri che vengono interiorizzate di lei come donna e madre, insomma.
Sì, in tutto il libro lei è alla ricerca, all'inizio proprio alla cieca, poi appena inizia a collaborare con alcune riviste, quindi diventa in un qualche modo una giornalista, se vogliamo. Cerca in tutti i modi di trovare una sua completezza di donna.
Esatto, e questo emerge anche insomma nelle prime pagine, mettiamole, non proprio primissime, in cui lei si affaccia e scopre il femminismo, che diventa una vera e propria epifania per lei. Come abbiamo detto già nella puntata, quando Rina Faccio, alias Sibilla Aleramo, insomma, scopre il femminismo, viene quasi illuminata, sente che di nuovo è la sua vocazione, che è un momento assolutamente importante che può essere rivelatore per lei.
Sì, e infatti citiamo un brano da una donna, proprio a proposito di questo. Sibilla Aleramo dice: da che avevo letto uno studio sul movimento femminile in Inghilterra e in Scandinavia, queste riflessioni si sviluppavano nel mio cervello con insistenza. Avevo provato subito una simpatia irresistibile per quelle creature esasperate che protestavano in nome della dignità, in tutte fino a recidere in sé i più profondi istinti, l'amore, la maternità, la grazia.
Esatto, infatti in questa parte emerge effettivamente questa, insomma, questa sua ricerca di armonia, di autonomia, di completezza all'interno del movimento emancipazionista, e anche quello abolizionista, che appunto negli anni, già nell'Ottocento, ma insomma per secoli, le donne hanno combattuto anche contro la prostituzione, oppressione più antica del mondo, e emerge lo stesso anche all'interno di questo testo, in cui lei effettivamente insomma, parla proprio di come la prostituzione sia, non sia amore, non possa essere considerata questo, e anzi ho trovato di nuovo così assolutamente brillante, assolutamente, come dire, molto, come dire, antelitteram, adesso continuerò a dire come dire per altri 10 giorni, però molto arguto, molto, molto intelligente da parte sua la comprensione di come la prostituzione e la maternità, in una maniera o nell'altra, finiscono col dividere le donne in buone e cattive, e di come effettivamente la prostituzione, lei dirà, è innaturale scissione dell'amore, pensando ancora che appunto l'amore tra un uomo e una donna, considerando i termini con cui poteva essere vissuto al tempo e in parte ancora oggi, potesse invece essere amore, mentre invece riteneva effettivamente, a buon ragione, la prostituzione una vera e propria oppressione per le donne, che venivano umiliate, saccheggiate nel loro essere donne, nel loro corpo e così via. E quindi tutta questa anche forte e potentissima voglia di sconfiggere tutti i mali che aggredivano lei e le altre donne emerge anche all'interno del testo.
Sì, dice ancora nel testo una donna, Sibilla Leramo, quasi inavvertitamente il mio pensiero era giorno per giorno indugiato un istante in più su questa parola, emancipazione, che ricordavo d'aver sentito pronunciare nell'infanzia una o due volte da mio padre seriamente e poi sempre con derisione da ogni classe di uomini e di donne.
Esatto, ma un'altra cosa anche che mi ha colpita, non so se ha colpito anche te, è come lei cercherà per tutta la sua esistenza di far fronte a questa violenza. Inizialmente abbiamo visto nella reazione del pensare che in realtà anche lei volesse quello che è successo, che in realtà ci fosse un flirt, quindi è costante anche questo odio-amore, amore molto tra virgolette in realtà nei confronti del marito, per cercare di dare un senso a tutto quello che era successo, che di senso non ne aveva alcuno, però di come abbia cercato costantemente delle figure alle quali appoggiarsi, delle figure che potevano esserle così di forza, di spalla, come la madre, abbiamo visto che però molto spesso riteneva una donna passiva, una donna che non le è stata così tanto di supporto, nonostante a lei che pensava di chiedere il consiglio per poi separarsi dal marito. E infatti dice: nessuno mi aveva dato nulla per accrescere la mia sostanza, nessuno aveva pianto per me, su di me. E dal mio canto io non avevo fatto nulla per nessuno, non avevo provato un sorriso, non avevo aiutato una vittoria, non avevo asciugato una lacrima. Quindi anche qui emerge di nuovo questo conflitto interiore del pensare di non aver fatto abbastanza, di essere la causa dei suoi mali e allo stesso tempo di non aver ricevuto nessun aiuto reale, nessun supporto reale da parte dei membri della famiglia, come anche la sorella o la madre, il padre, e, insomma, altri uomini della sua vita, eccetera. Quindi tutto questo anche rapporto molto forte con il figlio nasce nella sua voglia di rivincita di una vita diversa per lei e per il figlio, fondamentalmente.
Sì, c'è da dire che lei vive in una città di provincia, in questo matrimonio infelice, quindi con pochissimi amici. Tra l'altro lei non poteva uscire di casa perché il marito la teneva letteralmente segregata per via della sua gelosia patologica, per cui l'unica fonte di gioia, l'unica luce, l'unico raggio di sole della sua esistenza e per forza di cose questo bambino.
Esattamente, ma infatti tutti questi questo flusso di coscienza è costante all'interno del testo, questi suoi momenti di conflitto interiore, quando dice: qualcosa in me veramente si agitava di nuovo ed inesprimibile. Quindi alle volte parla proprio di commozione sorda, senza cagione fissa. Lei era continuamente tirata da tutti questi sentimenti, spesso in conflitto gli uni con gli altri, però il fatto che alla fine del testo lei emerga forte dentro di sé insomma la decisione e anche la necessità di separarsi da quest'uomo, quindi arrivare a comprendere che tutti i mali, tutte le cose che le sono accadute, questi mali non è stata lei a volerli, o quantomeno, anche se potesse pensare che ne sia stata complice, ha capito che forse è il caso di dire basta, di mettere un po' un punto a tutto questo.
Sì, c'è anche da dire che questa sua decisione di separarsi dal marito avviene dopo una permanenza più o meno lunga nella città di Roma, quindi nella capitale, una città che permetteva anche l'osservazione degli strati sociali più poveri, quindi il suo tentativo di aiutare queste fasce di popolazione disagiata, e poi avere conosciuto forse i primi veri amici e amiche della sua esistenza, come quel personaggio femminile che poi a un certo punto muore, se te lo ricordi. Mm-hmm. E quindi quando poi è costretta nuovamente per via del cambio di lavoro del marito a ritornare in provincia da dove era arrivata, ecco che lì la brama di libertà che aveva assaporato a Roma ritorna prepotentemente.
Esatto, però di nuovo ricordiamo come alla fine lei trova il coraggio di lottare per lei e per il figlio, per dire basta, me ne voglio andare dopo insomma essere stata costretta fondamentalmente a scendere a patti e quindi a permettere lui di ricattarla tornando quindi nella casa. E allo stesso tempo si può dire che lei, queste parole sono molto lucide nella comprensione di come funziona la società e di come funziona anche la giustizia. E ahimè ancora oggi funziona così: quando lei chiede di andarsene con il figlio e il marito appunto le dirà di no, la legge non sarà dalla sua parte. E infatti lei dice: io restavo proprietà di quell'uomo, dovevo stimarmi fortunata che egli non mi facesse ricondurre con la forza, questa era la legge. Quindi la legge patriarcale che ancora una volta sulla nostra testa, nella speranza che appunto possa esserci sorella, non lo è, perché di fatto è una legge nata insieme al dio maschio in uno stato patriarcale di oppressione del sesso femminile. Quindi...
Sì, ed eravamo nel 1906, in epoche ben lontane dal divorzio.
Sì, ovviamente, e come detto anche nella puntata con il DDL Pillon, ma in realtà tra l'altro è soltanto una parte di una legge che vuole essere attuata, ma che è stata costruita nel corso di anni nel governo italiano che è cambiato e quindi può cambiare la faccia, come abbiamo detto e come diciamo sempre, può essere sinistra o destra, ma si uniscono sempre nell'oppressione delle donne e nell'utilizzo che se ne fa delle donne, insomma, fingendosi femministi, sto facendo virgolette con le mani. E quindi allora direi che abbiamo dato un po' di insomma la nostra lettura di questo testo, un testo assolutamente interessante, un testo assolutamente attuale,
godibile al giorno d'oggi, assolutamente non spaventatevi del fatto che sia stato pubblicato nel 1906, perché questi anni non li sente minimamente. E soprattutto una cosa che io ho molto apprezzato è l'assenza totale di patetismo. L'argomento non è dei più allegri, perché comunque racconta di un matrimonio infelice, di una donna che va alla ricerca della propria emancipazione, della propria strada e anche del tentativo di mantenersi da sola, cosa non semplice per le donne in nessuna epoca, tantomeno in quella. E quindi non vi sono accenti patetici, nessuna strizzatura d'occhio ad una moda un po' ottocentesca magari di esprimersi. Un libro veramente molto moderno.
Sì, e poi di nuovo è una voce femminile, una voce di donna che racconta in maniera genuina e onesta la sua vicenda, i suoi sentimenti e tutto quello che ha vissuto nel corso di quegli anni. E poi insomma questo ovviamente è un libro che è specifico di un'epoca, specifico di determinati anni nella vita di Rina Faccio, e che ci dimostra anche tutte quelle contraddizioni che vivono dentro di noi come donne nel cercare di nuovo di ritrovare il nostro posto nel mondo, di perdonare quel mondo che ci fa male, quel mondo in senso maschile di uomini concreti che ci fanno del male, cercando quindi di risollevarci, di tenere su la testa e allo stesso tempo appunto questa nostra complicità, e lo dico assolutamente tra virgolette, nel reagire a questa violenza pensando e volendo pensare di esserne state in parte così responsabili per riuscire a vivere meglio, per non vedere quanto il problema sia grave, quanto bisognerebbe combatterlo in sostanza. E quindi insomma vi lasciamo con questo podcast che abbiamo cercato di fare insomma più breve possibile, più che altro per dare un po' la nostra visione, la nostra, dare un'analisi e dialogare a riguardo di questo testo assolutamente importante e assolutamente molto bello. E insomma ci lasciamo e ci sentiremo per un prossimo podcast prossimamente.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao a tutte.